Allora, siamo arrivati all'ultimo passo del percorso, un testo abbastanza lungo, ho indicato, perché mi piacerebbe, almeno nella mia testa, mi piaceva l'idea di raccogliere molte questioni, consapevole che su questo tema della preghiera ogni volta è un po' sempre solo l'inizio, no? Cioè tutte le volte che si comincia a riflettere poi ci si rende conto di quante quali dimensioni o questioni concrete, domande, esperienze, eccetera, si mettono in movimento. E quindi, pur tenendo conto di questo sempre solo un inizio, però mi sarebbe piaciuto dare un po' di compimento al percorso raccogliendo alcune tematiche uscite, anche insomma cercando di farvi vedere un po' la prospettiva che almeno secondo me ne emerge. E ricordo brevemente il percorso che in qualche modo abbiamo fatto, no? Perché appunto ci sono mille modi di parlare della preghiera, noi ne abbiamo scelto uno in particolare che può essere più o meno condivisibile, ma insomma un po' i primi tre incontri col testo di Genesi del Cantico, col testo di Genesi sulla lotta di Giacobbe e il testo di Amos, abbiamo cercato un po' di vedere, come dire, le precondizioni, no? Quelle che valgono quanto all'atteggiamento di preghiera in generale, no? Indipendentemente, cioè, nell'esperienza umana da parte nostra, quasi indipendentemente dal dire un Dio cristiano, il Dio di Gesù Cristo, eccetera, no? Quindi un po' il tema all'inizio dell'essere riconosciuti, no? Della necessità di poter immaginare da adulti, non solo da bambini, no? che ciò che sentiamo, ciò che viviamo, la qualità profonda della nostra vita sia in qualche modo rilevante per qualcuno, no? Non solo per le persone che ci amano, ma in qualche modo che ci sia un interlocutore a cui sia possibile mostrare la nostra vita come qualcosa di importante, no? E poi il secondo passo, un po' la questione legata alla lotta con le parole, cioè tra silenzio e parole, quanto è difficile non tanto dire delle cose, ma dire sé, no? Cioè esattamente credo che ciascuno di noi, o comunque chi ha superato i 30 anni, puoi dire molte cose, anche cose profonde, anche cose vere, no? Ma hai sempre un po' questo sentimento che ormai la tua vita dentro è troppe cose insieme per poter essere detta totalmente in verità, no? E quindi condivisa con un altro fino in fondo, no? Tutti diventiamo abitudinari perché semplicemente, come dire, chi ci conosce da tanti anni non ha bisogno che gli si spieghino delle cose, no? Troviamo questo più facile che non incontrare una persona nuova, delle persone nuove, e se ci tocca di dover spiegare chi siamo diventa complicato, ecco. E un po' il terzo aspetto, come il contrario della preghiera, non è la non preghiera ma l'idolatria, no? Cioè il contrario di questo atteggiamento di desiderio di mettere la propria vita in gioco di fronte a qualcuno, il desiderio che sia riconosciuta e la fatica che facciamo poi a farlo, il contrario di questo non è il non farlo, che è sempre un modo di farlo, in qualche modo, ma invece il contrario di questo è quella che la scrittura chiama l'idolatria, cioè il in qualche modo teorizzare che non me ne frega niente, no? E che tanto non c'è nessuno che potrà raccogliere questa vita, no? Che è meglio il silenzio, no? Che è ha due forme, no? Quella un po' più proclamata, eroica, e quella più quotidiana, in cui uno non è che teorizza che tanto nessuno ti capirà mai, ma semplicemente progressivamente smette di provare a mettere in gioco la propria esistenza, no? Parla di meno cose, parla con meno persone, non prova neanche più a spiegarsi, no? Che è un po' il sottile rischio che corriamo tutti, perché poi la vita è complicata, non è mai il momento giusto, perché poi ci penseremo in un momento più calmo, perché vabbè, adesso bisogna finire di pagare il mutuo, bisogna fare questo, poi devono crescere i figli, poi ce n'è sempre una, poi no, poi e poi non succede mai questo poi, no? Un po' alla volta ci abituiamo in fondo a essere totalmente avvolti su noi stessi, no? E questo è l'atteggiamento che in qualche modo la scrittura chiama idolatria. E poi invece abbiamo visto così un po' quella che in un famoso libro di Enzo Bianchi si chiama la differenza cristiana, no? Cioè su questa situazione semplicemente umana che riguarda tutti coloro che hanno un po' di intelligenza, un po' di cuore, un po' di anima, un po' di vita, no? Che cosa ha l'esperienza di Cristo, no? Il dato cristologico del Gesù fatto uomo, vero uomo e vero Dio, che cosa ci dice, no? Che cosa fa lui stesso, no? Rispetto a questo. E allora abbiamo visto che la prima questione è che Gesù rovescia radicalmente il desiderio di origine, no? Non so se ricordate, cioè se vuoi essere riconosciuto, se vuoi che la tua vita sia raccolta, per prima cosa ascolta, no? Cioè riconosci Dio innanzitutto, ma gli altri, no? Raccogli la vita degli altri e vedrai che così la tua vita diventa raccoglibile, no? Che è una bella legge seria, insomma, una bella questione grave, no? E poi abbiamo visto un po' tre questioni particolari. Quando Dio tace, cioè che si ascolta quando sembra che Dio non parli, no? Secondo il Padre Nostro, no? Cioè quando pregate dite, allora questa questione del testo del Padre Nostro. E terzo, l'ultima volta, la questione del tempo, no? Che è il grande tema di tutti i cristiani per bene adulti rispetto alla preghiera, no? Sì, non sarebbe bello, ma non abbiamo tempo, non c'è tempo, non ho tempo, no? Allora, questo è stato un po' il percorso, ripeto, se ne potevano fare molti altri. Il testo che vediamo stasera è un testo un po' riassuntivo, è preso dalla lettera ai Romani, è l'intero capitolo 20, ma è un capitolo breve. Perché lo scelgo? Perché mi pare, poi insomma, molte cose si possono discutere, ma almeno è la mia lettura, non solo la mia evidentemente, che sia veramente un po' il testo che Paolo mette insieme parlando ai cristiani adulti che si trova di fronte, no? E che già nel primo secolo più o meno c'avevano i problemi che abbiamo noi, non erano molto diversi, no? Poi li formulavano diversamente. Ma, come dire, è come se Paolo qui facesse un piccolo manifesto sulle tematiche su cui ci siamo interrogati in questo anno e in qualche modo facesse un riassunto a uso dei più testoni, cioè se, quando Paolo scrive il Nuovo Testamento non è ancora scritto, no? Quindi non c'hanno a disposizione i testi che avevamo noi e dunque Paolo fa una specie di promemoria per non dimenticarsi, mettendo insieme molte cose che poi se noi le rileggiamo ritroviamo dietro ognuno di questi versetti tanti testi evangelici, no? Che la comunità poi ha scritto in forma di Vangelo. E quindi mi sembrava adatto a tirare un pochino le fila. Come al solito lo leggo e poi lo commentiamo un po'. Dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono e a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione. Ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi, chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi l'insegnamento, all'insegnamento. Chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. Torneremo su questo elenco che è abbastanza particolare, letto bene. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni e gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Solleciti alle necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Allora, un testo lungo, come avevo detto, ma non particolarmente complesso dal punto di vista della comprensione, no? Solo che una lettura così un po' tanto veloce o spezzata, come accade nella liturgia, rischia un po' di farci sembrare questo testo una specie di raccolta di proverbi di buon senso, no? In cui, va bene, tutte le singole frasi sono anche carine, però come se non ci fosse una logica sotto, no? Mentre a me sembra che la cosa interessante di questo capitolo è proprio la logica che lo governa, no? Come abbiamo detto tante volte, nei primi versetti c'è un po' il titolo e normalmente gli altri versetti sono lo svolgimento, cioè proprio come il titolo di un tema e il suo svolgimento, dunque sono l'esemplificazione, l'ampliamento, l'applicazione, il modo in cui San Paolo tenta di convincere che quello che ha detto nel titolo è vero, no? E qui i primi due versetti sono di una potenza inaudita, no? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Perché tanto questi due versetti possono essere concepiti, cioè ascoltati come una cosa super astratta, no? Cioè abbiamo nella testa i nostri schemi religiosi, che non c'entrano quasi niente con il cristianesimo spesso, e quindi ci sono, va bene, i preti che si occupano delle cose religiose del culto, no? Oppure le persone consacrate, così, quelli che hanno più tempo, quelli in pensione, no? Che finalmente hanno tempo di fare delle cose, e poi ci siamo noi che facciamo la vita normale, no? E che rimaniamo sempre fuori gioco rispetto a questa cosa qua, no? Cioè rimaniamo in una logica del fare, no? In cui ci sono, come dicevo all'inizio di questo percorso, delle robe, degli atteggiamenti, dei comportamenti, dei gesti che sarebbero preghiera, no? E quindi dire il rosario e pregare, no? E invece preparare il minestrone, no, perché notoriamente preparare il minestrone cosa c'entra, no? Rimaniamo in questa logica qua, no? E qui San Paolo dice proprio tutto il contrario, no? E lo dice in un modo potentissimo, secondo me, che solo il fatto che abbiamo sentito direttamente nella liturgia o indirettamente nei 20 secoli che ci separano da questo testo, mille volte queste parole le spegne, non so come dire, le rende pie, no? Devote, ma non le vediamo, non le sentiamo, no? Vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro corpo, culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Ci sono tre parole chiave in questi versetti, no? Uno è la parola corpo, a offrire i vostri corpi. La seconda è la parola sacrificio, come sacrificio vivente, santo e gradito. E la terza è discernere. Lo scopo di tutta questa roba è per discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, lui gradito e perfetto. No? Non conformatevi al mondo, ma trasformate la vostra mente per discernere. Allora, queste tre parole qua godono di una pessima fama nella storia dell'esperienza cristiana, e questi versetti sono spesso stati letti in modo molto riduttivo, no? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, è stato letto al contrario. Cioè, cosa si fa col corpo? Bene, la fissazione anche un po' moralistica è stato spesso che col corpo si fa soprattutto tutto il mondo delle attività legate alla sessualità, no? Che era l'unico caso in cui veniva in mente che uno c'aveva il corpo, non so come dire, e dunque bisogna, come dire, vivere la sessualità in un certo modo perché questo sia un sacrificio. Poi, sacrificio, quindi, contrario alle passioni, no? Cioè, questa lettura qui moralistica ci ha ucciso, no? E ha ucciso questi versetti, perché questi versetti invece funzionano al contrario. Non è che si parte da cosa si fa col corpo, ma offrire i vostri corpi come sacrificio, che è quello che ha fatto Gesù. Cioè, non è una cosa qualsiasi che qui Paolo dice. E si sta, ha nella testa il sacrificio di Cristo, ok? E dice: che cosa dovete fare per compiere il vostro culto spirituale? Offrire i vostri corpi come sacrificio santo, vivente, santo e gradito a Dio. E già qua subito c'è un problema, perché se lo pigliamo alla lettera, offrire i corpi come sacrificio non è vivente, tocca morire. Allora, questa cosa, che il primo aggettivo che Paolo mette dopo sacrificio è vivente, come un sacrificio vivente è proprio, anche nel greco, è il senso di che continua a vivere, non semplicemente un aggettivo, no? Ma è l'aggettivo dinamico che dice il tempo, no? Come credente è colui che continua a credere, ok? Allora, offrire i nostri corpi come sacrificio, prima lettura, bene, tutti a morire in croce, no? Ed è quello che nei primi secoli si è capito, eh? I martiri, hanno detto, ah, chiaro, no? Non c'è culto più perfetto che il martirio, no? E dopo, quando, però, si è detto, no, ma non può essere così, no? E Paolo scrive, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, quindi c'è qualcosa che non funziona, non può essere andare a morire in croce, ok? E poi dice per di più, per qual è lo scopo? Discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, lui gradito e perfetto. Dunque tocca essere vivi per poter continuare a discernere, a fare ciò che è gradito a Dio, eccetera. Ok? Allora, queste qui però sono le parole chiave, perché è chiaro che Paolo c'ha dietro l'idea chiave del cristianesimo, che cosa che deve fare un cristiano? Conformarsi a Cristo. Non è che deve fare delle cose pie mentre gli altri fanno le cose profane, cioè andare al tempio mentre gli altri fanno il minestrone, no, deve conformarsi a Cristo. E dunque cosa ha fatto Cristo? Ha offerto il proprio corpo in sacrificio. Allora, io adesso qua faccio un ragionamento che di per sé non è necessario rispetto a questo testo, ma è necessario a noi, non al testo, nel senso che è chiaro, ci distanziano da questo testo 2000 anni e il fatto che noi non siamo ebrei. Paolo parla da ebreo colto ad altri ebrei, dunque loro hanno tutti nella testa un certo modo di capire alcune cose. Noi siamo distantissimi, quindi abbiamo bisogno di fare tutto un giro per recuperare quel passaggio diretto che non abbiamo più. Quindi il ragionamento che sto per fare non è di Paolo, è la nostra traduzione che passa attraverso 20 secoli di distanza culturale per recuperare quello che diceva Paolo. Sono sicura matematicamente che Paolo non ha mai pensato quello che sto per dire, perché non essendo stato un uomo del Novecento non può averlo pensato, ok? Quindi non confondiamoci, però serve a noi per capire cosa lui intende, no? E allora, prima cosa, la prima parola è corpo, no? Che cosa vuol dire il corpo, no? Dicevo prima, nella tradizione cristiana spesso il corpo è semplicemente pensato in relazione alla materia, cioè contrapposto all'anima, e quindi alle passioni, e quindi alla sessualità. Tra tutte le passioni, no? sono perdonabili la gola, l'ira, eccetera, che non sono carine, però pazienza, ma quella imperdonabile sarebbe la sessualità, no? Allora, adesso è chiaro che sto un po' scherzando, però, diciamo, è pensato solo, o tendenzialmente è stato pensato per molto tempo, abbastanza in questa direzione. In realtà non è così vero, no? Diciamo, questa è un po' purtroppo la caricatura che in qualche modo poi, per molti motivi, qualche volta è passata, no? Ma dal momento che noi siamo discepoli di uno che ha preso corpo, la cui caratteristica fondamentale è che era Dio e ha preso corpo, questa cosa è un po' più seria nella storia del cristianesimo. Ma non sto a farvi tutta la storia, se no finiamo domani mattina, ma diciamo così, no? Il corpo è il luogo della visibilità e vivibilità della nostra identità. Così come in Gesù noi vediamo il Padre, chi vede me vede il Padre, dice Gesù a Filippo nel Vangelo, no? E il Dio invisibile si nasconde e si mostra nel corpo di Gesù. La stessa cosa, guardate, che succede a noi. Nessuno di noi può essere incontrato senza il suo corpo. E ogni volta che noi cerchiamo di dire quello che sentiamo, come siamo, quando pensiamo a noi stessi pensando io con tutto quello che questa parola significa, ma quello che gli altri, anche chi c'è più vicino, chi ci ama di più, anzi più spesso chi c'è più vicino, incontra, non è un io, un'anima, ma è l'io che si manifesta meglio o peggio nel mio corpo, nelle parole che sono emesse dalle corde vocali, nei gesti, nella faccia, nel modo in cui mi vesto, che mi caratterizza, nel modo in cui mi pettino, mi presento, in come mi muovo, no? Che guarda caso è quello che ci manca delle persone che muoiono, no? Non ti manca l'idea di loro, no? Quella rimane sempre con te, ce l'hai nel cuore, no? Ma ti mancano mille cose concrete, banali, gesti, sguardi, suoni, perché quelli invece non ci sono più, no? Perché sono di quel corpo. Allora il corpo è questo luogo misterioso che nasconde, da un certo punto di vista nasconde, no? Io dentro, lo dico spesso, ho una ragazza ventenne magra, che è la verità di me, però io ho 56 anni e non sono magra come si vede. Il che non toglie che dentro io ho una ragazza ventenne magra, e che anche quella è una specie di verità di me, è una parte almeno della verità di me. Ed è lo stesso, succede un po' a tutti noi. Noi abbiamo dentro un condominio, e in genere il nostro corpo mostra 1, 2 facce, 3, no? Perché poi uno non è che può proprio fare sempre zelig, E quindi gli altri si abituano a una nostra parte, no? Allora, nasconde e insieme mostra, no? E proprio il nostro corpo è questo luogo di passaggio tra l'interno e l'esterno, no? E la vera interiorità, cioè il luogo dove ciò che noi siamo e saremmo o siamo in teoria senza gli altri viene mescolato con gli sguardi che gli altri ci rivolgono e quelli che noi rivolgiamo loro, e lì diventiamo noi veri, che siamo noi con gli altri. Vi esorto dunque, fratelli, ad offrire i vostri corpi, cioè questa roba qua, lo scambio di sguardi, che è io che mi dico al mondo e il mondo che mi dice qualcosa, Essere guardati con ammirazione fa bene a tutti, essere guardati con disprezzo ferisce chiunque, perché non è solo che gli altri mi vedono nel mio corpo, ma anche i corpi degli altri mi dicono delle cose. Offrire i vostri corpi, cioè tutto questo, questo gioco di sguardi, che è il tessuto fondamentale della vita. Non c'è un'altra cosa che noi facciamo. Quando facciamo tutte le cose che facciamo, preparare il minestrone, dire il rosario, lavorare, fare la doccia, eccetera, qualsiasi cosa noi facciamo, indipendentemente da cos'è, noi lo facciamo dentro questi giochi di sguardi contemporanei, cioè che accadono in presa diretta, oppure che sono accaduti, Allora, questo sarebbe da offrire come sacrificio. Ma qui il sacrificio non è bisogna fare dei sacrifici, ma è proprio il sacrificio di Cristo, no? Qual è il sacrificio che Cristo compie? Che si fa carico del male nostro, del nostro no a Dio, dicendo sì a Dio, al posto nostro. Infatti nella tradizione si chiama sacrificio vicario, cioè al posto nostro dice il sì che l'umanità non riesce a dire. Allora, offrire i nostri corpi come sacrificio, fare di ogni gesto della nostra esistenza il luogo che si fa carico dell'altro, del punto di vista dell'altro, della posizione dell'altro, della domanda di essere riconosciuto dell'altro, del desiderio dell'altro, eccetera. Bene, ovviamente questa roba qua non si impara in 2 minuti, e dunque la tradizione della Chiesa ci ha insegnato le preghiere come il luogo dove uno fa questo esercizio per cominciare. Quando io prego per qualcuno, secondo l'antica tradizione, che cosa faccio se non questo? Farmi carico del bisogno di qualcun altro nello scambio, nel dialogo con Dio, dicendo va bene, il mio desiderio è che tu riconosca me, però in questo momento, prima di riconoscere me, c'è qualcosa che mi sta più a cuore di me. Una cosa antica e semplice, no? Però questo non è in sé il vero valore, cioè non è che sta tutto qua la faccia della preghiera, questo è l'esercizio, questo è svolgere l'esercizio come la frase di esempio. La preghiera le preghiere sarebbero la frase di esempio, perché ogni gesto della vita diventi così. Noi abbiamo trasformato questa cosa che tutto è lì. Questo è il vostro culto spirituale. E poi allora la terza parola: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere. La virtù più grande della preghiera è il discernimento. Il non conformarsi a da tutti fanno così, si è sempre fatto così, le cose sono così, sono come sembrano, non c'è niente da capire oltre, eccetera. Non conformarsi a questo e discernere ciò che è santo e perfetto. E questo è, come dire, il metodo per l'esercizio, no? L'esercizio è farsi carico, il sacrificio. E il metodo qual è? Discernere sempre, non accontentarsi mai delle cose come sono, chiedersi sempre che cosa c'è dietro, che cosa c'è dentro, che cosa l'altro sta dicendo, nel gesto più semplice del mondo, che cosa io sto dicendo senza nemmeno rendermene conto, che cosa il mio corpo sta mostrando e nascondendo. Allora, di per sé, già questi due versetti, secondo me, basterebbero, avanzerebbero in una certa misura, perché, come dire, c'è una densità, una bellezza, non so se sono riuscita a renderla con la forza che volevo, ma spero almeno di avervi fatto venire la curiosità, per cui uno si mette lì e questi due versetti li rilegge un po' di volte nei prossimi tempi, perché sono qualcosa di veramente spettacolare, no? Però Paolo, che giustamente ha una preoccupazione pedagogica, dice, mo va bene, adesso l'abbiamo detto bene, figo, sintetico, elegante, adesso lo spieghiamo, meno bello esteticamente, ma forse aiuta. E dunque la prima cosa che dice è: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi. Che è interessante questa faccenda, che la prima cosa da dire, la prima, poi ne dice molte altre, anche più importanti di questa, ma la prima è: bisogna avere una misura. Per fare questo bisogna avere una misura di realtà. Senza la realtà questa cosa non si fa. Bisogna sapere il posto che si occupa. una misura di realtà di sé. E lui dice, molto interessante, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione. Lui dice, va a sapere, no? Qual è la giusta valutazione? Ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Allora, anche qui noi abbiamo purtroppo una deformazione che ci viene dalla lettura moralistica di questi testi, che li rovescia. E cioè, a noi ci viene che vuol dire, secondo la misura di fede sarebbe chi ha più fede è più figo, e poi a scendere fino a chi crede così così, che sarebbe in fondo alla lista. Ma qui è ancora una volta il contrario. Cioè, non è quanta fede abbiamo noi, ma secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. È il contrario, cioè, quanta più fede avete in Dio, tanto più potete valutarvi alla grande, perché tanto ci pensa Lui a ricondurvi alla realtà. Se lasciate spazio a Dio, non vi sbaglierete nel valutarvi. Non so se riesco a spiegarmi quanto al rovesciamento. Cioè, quanto più noi siamo disponibili a che Dio possa dire la sua, tanto più il problema di darci misura è affidato a Lui. Proprio come la questione dei bambini, no? Si dice sempre questa roba super poetica, che i bambini hanno questa fiducia, si lanciano, si tuffano, eccetera. Il che è tanto vero quanto falso. I bambini non hanno fiducia, i bambini sono incoscienti, non hanno il senso del pericolo, che è diverso, perché non hanno un senso della realtà. Ma che cosa hanno? Dei genitori che gli mettono un senso della realtà quando accade. E cioè, per cui loro si tufferebbero pure dal terzo piano, ma in genere il genitore lo acciuffa e glielo impedisce, no? Non solo, ma un genitore sapiente normalmente cosa fa? Calibra un po' la faccenda, per cui lo lascia scorrazzare, se il rischio è che caschi e si sbucci il ginocchio, va bene, cioè si può fare, nel senso che anzi così sbucciarsi il ginocchio gli dà un po' di misura di realtà. Se invece quello si spencola dal balcone del quarto piano, dice no, questo non si può fare, perché non è che impara, muore, ok? E in questo modo educa il figlio a una misura della realtà. Allora, noi siamo bambini di fronte a Dio, non abbiamo il senso del pericolo e del reale, vero. La misura della fede è la capacità di lasciarci insegnare da Dio e dunque di prendere qualche sbucciatura per acquisire il senso del reale, ma nella certezza che non ci lascerà cadere dal quarto piano. E a questo segue il famoso discorso sulle membra, che non hanno tutte la medesima funzione. Anche noi, pur essendo molti, siamo un sol corpo in Cristo, ciascuno per la sua parte membra uno degli altri. Anche qui ci sono questo testo ha delle distorsioni di lettura pazzesche, perché è un testo molto importante. Anche qui, ad esempio, questo testo è sempre stato letto, spesso è stato letto in chiave gerarchica, no? Altrove Paolo fa l'esempio, il capo di Cristo, e allora dice, vabbè, se te sei solo il piede non puoi comandare, perché comanda il capo, no? E questo ha provocato una serie di, come dire, conseguenze sul piano pratico un po' tragiche, che giustamente a noi ci fanno venire l'orticaria, per cui quando sentiamo questi piani qua dice, siamo di nuovo su questa storia. Ma qui Paolo sta dicendo un'altra cosa, e sta dicendo, il suo problema non è il capo e i piedi, perché per lui è chiaro che il capo è Cristo, punto, Cristo solo lui, nessun altro di quelli che stanno a bottega, eh? Ma qui per lui il problema è molti uno, che è diverso, è il rapporto tra la pluralità e l'unicità, non tra chi è il capo e chi sono i piedi. Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo, e cioè dire, ragazzi, qua vi sembra che vi guardano da di fuori, ma qui c'è un solo corpo che offre il suo sacrificio spirituale, che è il corpo della Chiesa, e che non è un'altra cosa dei nostri corpi individuali, cioè ciò che nasconde e insieme mostra la grazia di Dio. E poi c'è questa meraviglia, perché qui il discorso era un po' sottile, allora Paolo dice, fammi spiegare bene, che sennò questi capiscono al contrario, e dice, abbiamo pertanto doni diversi. In Prima Corinti fa tutto il discorso dei carismi, che abbiamo tutti nelle orecchie. Qui lo fa un po' in un altro modo, tra l'altro in un altro senso, dice, abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno. Ed esamina alcuni doni, li elenco uno dopo l'altro, vediamo se viene in mente qualcosa. Allora, il primo è la profezia, il secondo un ministero, cioè un servizio, poi l'insegnamento, l'esortazione, donare, presiedere, fare opere di misericordia. Guarda caso ne mette sette. Va bene, no? Cioè, sempre il gioco è sempre lo stesso, no? Dei numeri, eccetera. Però non li sceglie a caso, no? Poteva dare tanti doni, eh? Ma qui i doni sono tutti i doni relativi al discernimento, eh? La profezia, cioè chi vede, chi intuisce, un ministero, cioè tutti i servizi che mandano avanti la baracca per avere poi il tempo di discernere, il luogo dove discernere, eccetera, l'insegnamento, chi deve spiegare, l'esortazione e poi tre azioni, chi dona, chi presiede, chi fa opere di misericordia. Ed è carino perché per tutti i primi doni dice, ok, chi esercita la profezia lo faccia nella misura della fede, chi ha un ministero tende al ministero, chi l'insegnamento all'insegnamento, cioè ognuno stia nelle scarpe sue. Ognuno faccia quello che deve fare, non rompete le scatole, cioè è sempre valutate correttamente voi stessi, ognuno abiti il proprio luogo, abbia misura di sé. Ma poi sulle tre azioni invece no, dice chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Non credo che ci sia molto da aggiungere, penso che parli da sole. Ancora, e poi, diciamo, qui ha già spiegato un po' bene cosa vuol dire essere molti e uno. E poi comincia con la seconda parte in cui ridice di nuovo tutte le questioni a partire da un'altra categoria che a Paolo è cara, evidentemente, che è quella della carità. E non lo so, vi inviterei davvero a dedicare un po' di tempo a riflettere su questa cosa. Introduce il tema della carità e la cosa che dice è la carità non abbia finzioni. Questa è la prima cosa. Non dice sia tanta, sia poca, sia altruista, non abbia finzioni. Io personalmente credo che qua veramente potremmo tutti starci su 6 mesi su questo versetto, no? Perché questo è il nostro problema, questo è veramente il nostro problema, no? Non sappiamo mai distinguere la sincerità dalla verità. In genere siamo brava gente, quindi siamo sinceri, ma raramente ci capita, beh, o voglio dire a qualche volta mentiamo, ma in genere poi quando mentiamo lo capiamo, cioè non è che uno si confonde tanto, no? Sappiamo quando non siamo sinceri e va bene, succede, però uno dice ok, non sarebbe tanto bello, ecco. Ma il nostro problema è che al di là della nostra sincerità, poiché non abbiamo misura della realtà, non riusciamo quasi mai a essere veri. Cioè a far corrispondere, diciamo, l'intenzione alla realtà. Io ho già fatto 100 volte, credo l'avete già sentito 1000 voi, ma per capire un po' bene questa differenza basta pensare appunto agli adolescenti quando crescono improvvisamente e hanno quella fase che rompono tutto, no? E in cui le madri strillano, fa attenzione, no? E loro ti rispondono, ma non l'ho mica fatto apposta. E uno dice, certo, ci mancava pure che lo facevi apposta, ma non ti ho detto che l'hai fatto apposta, ti ho detto di fare attenzione, che è diverso, no? Allora lui è sincero quando dice che non l'ha fatto apposta, ma non è vero, perché non ha misura del proprio corpo e dunque in realtà sta rompendo tutto, ma non dipende dalla sua intenzione, ma dalla realtà dei fatti, perché non è consapevole che gli sono cresciuti i piedi, le mani, che è più alto, che ha una misura corporea diversa da quella che lui percepisce. Allora, noi siamo spesso nella nostra vita degli adolescenti fuori misura, incapaci di valutare noi stessi, rompiamo tante cose, dicendo sinceramente, ma non volevo. Non volevi, ma se non hai misura di te continuerai a romperle, perché hai una misura diversa rispetto a quella che ti immagini. E questa è la finzione a cui Paolo si riferisce. La carità non abbia finzioni. Spessissimo noi diciamo di voler bene alla gente, nessuno di noi teorizza di voler male. Come succede che in questo mondo in cui c'è un miliardo di cristiani più o meno, che tutti più o meno in fondo dicono di amare i fratelli, e di questi almeno il 70% sinceramente, com'è che sto mondo non è ancora stato girato sotto sopra? Perché guardate che 700 milioni di persone che amano i fratelli sono in grado di cambiare il mondo, eh? Ma com'è che non è accaduto? Perché spesso siamo sinceri ma non veri, la nostra carità è piena di finzioni, di autoinganni, di, no? Ma non moralmente consapevoli, no? Ma semplicemente incapaci di una misura esatta di noi stessi, no? E allora Paolo dice, la carità non abbia finzioni. E fa un po' di esempietti proprio. Fuggite il male con orrore e attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nello zelo, siate ferventi, servite il Signore. E poi questo versetto che a me piace moltissimo, il versetto 12, siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Questo basterebbe già per un programma di esistenza, eh? Lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti. C'è altro? Solleciti alle necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. E ancora, a chiarimento, l'ultima parte, i versetti dal 14 al 20, che sono quelli che proprio stanno a cuore Paolo anche in relazione alla comunità a cui si rivolge, ma che gli stanno a cuore come esempio chiaro di che cosa vuol dire una carità senza finzione, una carità che oltre che sincera è anche vera. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Non rendete a nessuno male per male. Per quanto è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare all'ira divina. Con quella meravigliosa citazione che è dell'Antico Testamento, che io trovo meravigliosa, che dice se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, facendo questo infatti ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Cioè non ci viene detto dagli da mangiare, dagli da bere, perdonalo perché sia contento anche lui, no, perché, come dire, gli va peggio, se gli vuoi bene gli va peggio. Che trovo divertente da morire, perché, come dire, capisce anche questo testo, capisce bene che c'è un'istanza reale di giustizia alla fine, no? Cioè che in fondo uno può perdonare tutti, ma e che forse dovrebbe cercare di vivere in pace con tutti, e forse ce la farebbe pure, però poi ti gira le scatole che a chi è proprio malvagio gli vada sempre bene. E lui dice, lasciate fare a Dio, lasciate fare all'ira divina. Il problema è non pigliatevi voi il diritto di decidere, Ma tranquilli, a un certo punto i conti tornano, i carboni ardenti sopra la testa, ah. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il bene con il male. Scusate, vinci con il bene il male, lettura al contrario. Vinci con il bene il male. Allora, mi sembra che il passaggio è, come dire, che il problema della preghiera non è fare delle cose, avere del tempo, eccetera, ma come sempre nell'esperienza cristiana è essere, è quello che siamo, e che i tempi di preghiera sono veramente il luogo di esercizio, perché l'impresa è molto ardua. Perché essere capaci di offrire i nostri corpi come un sacrificio per discernere la volontà di Dio non è cosa che si improvvisa, no? Non è un'arte automatica, soprattutto se poi la capiamo così come Paolo ce la spiega, no? Lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, no? Capaci di una carità senza finzioni, eccetera. Questa è l'opera di una vita intera. E dunque la preghiera, il dialogo materiale con la parola di Dio, i tempi dove ci chiamiamo fuori dalle bolge del mondo per 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, 3 giorni, sono tutti esercizi, luoghi, laboratori, luoghi dove fare esperimenti, ma finalizzati a che sia la vita ordinaria che diventa il culto spirituale. Da questo punto di vista, non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene e il male, è l'esercizio principe che si può fare di fronte a Dio nella pace, ed è un po' più semplice dicendo il rosario, perché lì come dire, la distanza rispetto alle cose ordinarie mi consente che posso persino farcela pregare per il mio nemico, ma si può fare anche, e forse va fatta soprattutto, se volete, lo scopo è che sia fatta, quando c'ho il mio nemico davanti, e nel momento in cui abbiamo una cosa da fare insieme, o che ci riguarda entrambi, una parola scambiata, un incontro, grande o piccolo che sia. Ed è quello, il farlo davanti a Dio nella pace, che è un po' più facile, che ci consente, cioè che è l'esercizio per farlo là dove si gioca la verità del rapporto con l'altro. Allora, da questo punto di vista, il problema della preghiera mi sembra piglia un po' un'altra luce. E basta. Il capitolo 20, questo, della lettera ai Romani, forse. Eh? 12. Sono particolarmente suonata dal versetto 1 a 20. No, lo ridicevo se qualcuno, come dire, c'ha voglia di rileggerlo. Potrebbe essere una buona idea.
C'è un pericolo che a leggerlo, per me paura, che a leggerlo ricado nell'interpretazione moralistica che mi dicono leggerlo.
Perché?
Perché è meglio che mi legga gli appunti sperando di averli presi bene. Perché se no ricado là, come dire, è talmente l'abitudine, la forma mentis, no? A quel tipo di interpretazione.
No, ma questo un po' succede, no? Nel senso che, appunto, ma non è un fatto neanche tanto individuale, sono 3-4 secoli di abitudine di lettura in un certo modo che ci abbiamo dentro individualmente, ma anche proprio culturalmente, cioè supera anche noi stessi. Però secondo me c'è un buon trucco che si può usare, che è quello di leggerlo sempre, lo dico in un modo che non è tanto giusto teoricamente, ma per spiegarmi in modo chiaro. Il moralismo a noi ci funziona sempre quando leggendo pensiamo a noi, no? A noi, al mondo, alle cose. Provate voi a leggerlo, tutto ciò che c'è nel Nuovo Testamento potrebbe essere detto di Cristo. E siccome su Cristo non ci può scattare il registro moralistico, allora che cosa vuol dire, per esempio, quando Paolo dice i vostri corpi come sacrificio vivente, se il soggetto è Cristo, che peraltro è, no? Ha offerto il suo corpo come sacrificio. Non può essere un dato puramente moralistico. Allora, questo è un piccolo trucco per aiutare se stessi a non ricadere, cioè leggerlo in chiave cristologica, no? E ricordando che certo noi non siamo Cristo, ma l'esperienza del cristiano è la conformazione a Cristo, no? Veniamo battezzati, immersi nella morte e risurrezione del Signore per diventare in Cristo come Lui, no? Figli nel Figlio. Dunque, di per sé questo è quello che avremmo da fare, diventare come Cristo, no? Allora, se forse questa chiave qua ci aiuta a non slittare troppo su, cioè fare un po' questo esercizio di sostituire noi, ci aiuta a non andare troppo sul moralistico. E poi è vero, sì, cioè la tendenza moralista ci viene fuori, ce l'abbiamo dentro e ci viene fuori, no? Anche perché è un po' più rassicurante, cioè divide il mondo in buoni e cattivi, funziona un po' più facile, no?
Oltre alla preghiera, in cui c'è, diciamo, un momento in cui io amo, prego per il nemico e viene la forza di Dio, però c'è anche un lavoro lungo di un turno sulle emozioni, sui sentimenti. Non so se è questo il moralismo di cui parlava lei.
No, no, io credo che sia vero, che c'è, cioè che questo fa un po' parte, almeno nella mia comprensione, di quello che Paolo dice quando dice valutatevi in maniera da avere una giusta valutazione di voi stessi, no? Cioè quando io dico dobbiamo essere realisti su di noi, avere una misura di noi, per esempio questo comporta una certa consapevolezza, quella che ci riesce, sulle emozioni, sui sentimenti, su come funzioniamo, no? Cioè, su come ciascuno di noi, per mille motivi su cui psicologi eccetera potrebbero darci tutte le ragioni, ma al di là delle, cioè, l'educazione, la cosa, va benissimo, però al di là delle ragioni, poi uno c'è un punto nella vita che se mediamente non è proprio gravemente disturbato dovrebbe avere una competenza un po' su come funziona lui, no? Cioè, per dire, io so che ci sono alcuni atteggiamenti degli altri che a me, per la mia storia, mi fanno più male, no? E ce ne sono alcuni che non fatico a essere signora di queste cose, e altri che mi fanno proprio perdere la brocca, cioè, benché so che non è così grave, che non dovrei prenderla, che qui e che là, mi fanno partire, no? Allora è chiaro che uno deve valutare se stesso, no? E sapere, uno, quali sono un po' questi luoghi emotivi o di passione o di ferite proprie, eccetera, la propria storia, che lo rendono più fragile, più, no, più pericolosamente reattivo, eccetera. E dall'altra anche, da amministratori adulti, sapersi dare qualche garanzia su queste cose, cioè lavorare un po' per non essere così senza pelle su quei punti lì, ma anche per esempio non mettersi proprio nell'occasione, cioè, come dire, difendersi un po', creare quel piccolo equilibrio che ciascuno di noi poi su molte cose della sua vita in modo automatico fa, no? Che alcune cose non ti ci metti perché sai che non farebbe bene né a te né agli altri, dunque perché ti ci dovresti mettere? Solo che sulle cose ordinarie della nostra vita, quelle su cui non ci scatta l'idea moralistica, su questo ciascuno di noi si abitua, usiamo un linguaggio neutro, no? Tipo carattere, preferenze, dice no, a me questo, andare in montagna non mi piace, no? Non mi piace. o andare in bici non mi piace, no? Non mi piace vorrebbe dire, se mi ci metto mi sfianco, non mi diverto, ma perché devo farlo, no? Che va benissimo sulle cose così, lo riteniamo neutro, e quindi ognuno di noi poi da adulto, che ne so, come hobby per il tempo libero, non fa una roba che lo stressa, lo stanca e non ci riesce, ma fa una cosa che lo gratifica e lo rilassa, no? E nessuno ce l'ha insegnato, però dopo un po' uno ha capito che a me mi rilassa fare questo piuttosto che quello, perché ci riesco, mi dà un po' di soddisfazione, non mi stanca, è un altro, un'altra cosa, e su questo non abbiamo giudizio, no? Perché lo percepiamo come neutro moralmente. Quando si ragiona su, per esempio, che cos'è che mi ferisce dell'altro, per cui io finisco per sentirlo come un nemico, no? Perché mi sento attaccato da qualcuno in modo particolare, da certi comportamenti in modo particolare, dato che lì scatta il moralismo, diventiamo incapaci di una gestione adulta di questa cosa, no? Per cui certo, io devo cercare di non farmi ferire troppo, ma anche forse avere la sapienza di non mettermi in quella situazione, perché forse non sono ancora in grado di saperlo gestire e dunque mi sposto un po' più in là, no? Non so, cioè di avere una gestione sapiente. Tutto questo, secondo, dal mio modo di capire, fa parte appunto di valutatevi in maniera, in modo da avere di voi una giusta valutazione, eh? Come funzioniamo? Perché noi potremmo offrire il nostro corpo come un sacrificio solo se siamo un corpo.
Cioè,
no, è il, quello che della persona non è dentro ma è fuori, cioè esattamente il contrario di quello che noi normalmente intendiamo con la parola intenzione, no? Noi mettiamo sempre davanti le intenzioni, che sarebbero quella cosa che anche se non si è capita e nessuno l'ha vista e non si è sperimentata, però io ci avevo quell'intenzione, no? Cioè che è l'autocentratura, no? Il corpo è il dato, no? È proprio il contrario dell'intenzione, nel senso che è quello attraverso cui gli altri hanno accesso a me, vedono, toccano, sperimentano, e dunque a volte io non ho l'intenzione, no? E però poi una cosa la faccio, non so come dire, cioè, ma non avevo l'intenzione, però l'hai fatta, e l'altro, dato che non è dentro di me, perché solo Dio è dentro il mio mistero, quello che ha visto è quello che ho fatto. Quello che ho detto, quello, cioè, non è l'intenzione, no? Da questo punto di vista il cristianesimo è, secondo me, bello, sano di mente, ma abbastanza difficile, perché non è vero quello che normalmente pensiamo, e cioè che privilegia le intenzioni. Il cristianesimo privilegia la realtà, perché appunto è figlio dell'incarnazione. Gesù non è che aveva l'intenzione di morire in croce, è morto in croce, forse non ne aveva tanto l'intenzione a leggere il giovedì sera nel Getsemani, no? E non è un caso che c'è la parabola dei due fratelli, quello che dice sì sì e non va, e quell'altro che dice no e poi ci ripensa e va, no? E in fondo tra i due il Vangelo ci dice meglio quello che ha detto no ma poi è andato. Perché il cristianesimo è tanto realista, cioè ha proprio questa logica, e secondo me questa è una roba abbastanza sana. Ecco. Oh. Bene, grazie della vostra pazienza, per la lezione ci rivediamo l'autunno prossimo.